Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua alla nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso, come sempre a tenervi compagnia, a tenervi aggiornati su quelli che è il mondo dell'Ancona. Un po' di ottimismo dobbiamo sempre portarlo in casa, perché diversamente andremmo tutti giù al passetto, che c'è una bella impalcatura tutti intorno, ma non è il caso. Allora pensiamo, nei limiti del possibile, a guardare quello che sta accadendo intorno all'Ancona e soprattutto iniziamo a prepararci per quello che è il cammino dei prossimi mesi. Cristian Camilletti, come solito in questa settimana.
Buonasera a te Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori.
Ieri puntatona con la famiglia Schiavoni al completo, Sergio Schiavoni, l'ex presidente biancorosso, ma anche per la prima volta in questi ultimi anni il ritorno di Giampiero Schiavoni sulle nostre frequenze, non solo sulle nostre frequenze, diciamo che Giampiero è tornato a parlare involontariamente ieri di Ancona e della sua Ancona, e l'abbiamo un pochettino stuzzicato per vedere le possibili variabili che potrebbero aprirsi nel nuovo scenario, soprattutto futuro, anche perché Schiavoni ieri ha avuto questo incontro con questi suoi, lo metto tra virgolette, amici barra soci potenziali per accostare, da accostare alla nuova Ancona, e il raffreddamento dell'interesse, come era immaginabile, potrebbe essere e potrebbe derivare dal rapporto relativo al deficit societario, che rimane altissimo.
Raffreddato ma non congelato.
E già, ecco, quella prendiamola come buona notizia, no?
Esattamente. Tanto diciamo che era un po' quello che ci potevamo aspettare, l'avevamo detto anche nelle ore precedenti all'intervento di Sergio Schiavoni ai nostri microfoni. Tutto ruota intorno a questo famoso debito, che dovrebbe essere quantificato intorno al 1.200.000 al termine della stagione, se no qualche centinaia di euro in più. Però, come dicevamo, oltre a quello mettiamoci poi anche altre situazioni, perché ci sarà una buona uscita, vogliono, questa società vorrebbe una buona uscita che si dovrebbe attestare intorno ai 200.000 euro e poi niente. E poi, come diceva lo stesso Sergio Schiavoni, non si tratta soltanto di spendere i soldi per tappare, diciamo, i buchi. Si tratta poi anche di dover mettere in piedi una squadra e fai subito a sforare e arrivare intorno ai 3-4 milioni in tutte le sue situazioni. Quindi per una squadra che in linea teorica deve fare la Serie D, parliamo di soldoni, soldoni poi buttati veramente dalla finestra perché sono senza ritorno. Però, come dicevamo, tutto dipenderà anche da quanti soci Sergio Schiavoni riuscirà a portare al suo capezzale, perché è stato appunto dagli stessi soci, da quelli che saranno i due soci in teoria, Romani, Balducci e Pomponio, questo gruppo ottico, ha dato mandato proprio a Sergio Schiavoni di trovare nel territorio, nella regione, altri soci da portare all'interno di questo che dovrebbe essere un nuovo progetto per l'Ancona Calcio. E tra l'altro posso dirlo, sta tentando con Federico Petrolini. Sergio Schiavoni proprio in queste ore sta provando di convincere Federico Petrolini a rientrare nuovamente nel progetto dell'OS Ancona 1905. Non sarà facile, questo lo diciamo subito, che non sarà un tentativo facile da parte di Sergio Schiavoni, però dato di fatto che ci sta provando, e speriamo che magari sia abbastanza convincente.
Ce lo auguriamo. Intanto vedo, girando nei siti, che ieri è tornato a parlare anche il DS dell'Ancona, Giulio Spadoni, ospite della trasmissione televisiva di Vera TV, quindi fa piacere, insomma, che ancora ci sia qualcuno dietro a questa Ancona. Non commento neanche le frasi, va, meglio non commentare quanto dichiarato, visto che abbiamo già dei precedenti su frasi roboanti. Comunque possiamo sintetizzare che la società sta cercando di ridurre il debito, e queste erano le parole con cui ci eravamo lasciati due settimane fa con Sergio Schiavoni, che abbiamo commentato poi ieri, perché la proprietà si era impegnata con Sergio Schiavoni a ridurre il deficit per venirgli incontro, e soprattutto per lasciare una società grosso modo con un passivo attorno ai 500.000 euro. Questo era il primo acchito, il primo incontro che c'era stato con Sergio Schiavoni tra la proprietà e l'amministratore delegato, proprio nella sede qui vicino a noi di Schiavoni. Riusciranno i nostri eroi?
Io non è che sono molto fiducioso, ma ti spiego anche il perché, spiega te e ai nostri radioascoltatori, perché sin dal primo momento si parlava di ridurre appunto il debito tramite delle rescissioni di contratto, i contratti quelli più lunghi che sono stati fatti soprattutto nel mese di gennaio, di trovare degli accordi con i giocatori appunto per magari o rescindere o comunque trovare una soluzione per ridurre il costo di questi contratti. Però si parlava anche di questo prima, nella settimana che portava al match di Parma. Non so, perché magari si poteva aspettare una sconfitta sul campo di Parma, quindi le cose sarebbero state molto più complicate e quindi si poteva ragionare in questa ottica. Vuoi che hai vinto e hai portato a casa 3 punti da Parma, e poi sarebbe stato complicato affrontare una settimana con rescissioni di contratto da parte dei giocatori, quando ancora la retrocessione non è cosa fatta. Sappiamo, è soltanto questione di matematica, perché ci resta difficile pensare che l'Ancona nelle prossime 3 partite porti a casa 9 punti e salvi la faccia andandosi a giocare i play-out. Tutto è possibile, mai dire mai, però con 6 vittorie soltanto nel corso del campionato la vediamo molto dura. Però di fatto questo era il ragionamento. Sono passate 2 settimane, partita di Parma, partita in casa con la Feralpi Salò, siamo a pochi giorni dalla partita con il Padova, e in questo diciamo discorso non ne abbiamo avuto dei riscontri, non abbiamo avuto notizie, quindi tutto ci porta a pensare che sia tutto fermo in questo momento. Motivo? Non lo sappiamo, che aspettano la matematica retrocessione, però poi sarà anche troppo tardi, perché con soltanto 2 partite o alla peggio una al termine del campionato non so quanto possano ridurre questo debito fondamentalmente. Quindi io non so se quello che è stato detto a Sergio Schiavoni qualche settimana fa poi lo realizzeranno. Sono molto 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 scettico, onestamente. Magari lo facessero, ma non so nemmeno se poi le cifre siano quelle, se mai lo facessero, di 500.000 euro come debito. Io credo che staremo sempre molto più sopra dei 500. Chiaro che se riuscissero a fare questo discorso, questo ragionamento, anche a metterlo in pratica, chiaramente qualcosa di buono si potrebbe anche verificare proprio in prospettiva della cordata che Sergio Schiavoni in questo momento sta cercando di mettere in piedi, come dicevamo in precedenza, con l'ausilio dei 2 soci romani del ramo ottico e appunto quelli che dovrebbero essere i nuovi partner che arriveranno dalla nostra regione.
Intanto è tornato a parlare anche l'avvocato Calcagno dell'AIC, che ha ripercorso un po' le situazioni dell'ultimo periodo, no? E allora Umberto Calcagno sul sito internet Tutto Lega Pro torna a parlare, e diciamo che dalle sue dichiarazioni si vince un po' di FIFA in casa dei giocatori. perché ovviamente ognuno poi dopo può dare una chiave di lettura diversa alle parole di Calcagno, però quando ci si rende conto che il 90% del costo di una società è quella che riguarda la forza lavoro, quindi i calciatori, e che a questo punto in molti potrebbero iniziare a pensare di tagliare gli over per dare spazio ai giovani in maniera di avere un costo più basso, ecco che la categoria, l'associazione di categoria, insorge dicendo no, non si può. Non si può ridurre il budget, no? Il costo del calciatore, ma diciamo come associazione di categoria non possiamo ridurre il numero di over, cioè di quelli che costano tanto in questa categoria nel rispetto dei giovani che sicuramente costano meno. Diversamente avremmo una Lega Pro di livello inferiore. E il rischio quale sarebbe? Sarebbe che gli over, quelli a tariffa molto alta, scendano ulteriormente di categoria, si ritrovano in Serie D dove le tutele sono inferiori, sicuramente, perché stiamo parlando di dilettanti, e dice sempre il rappresentante dell'associazione dei calciatori, il rischio sarebbe che vengano pagati in nero. Vabbè, queste sono le considerazioni, e poi ovviamente il solito attacco alla stampa a proposito della partita di Parma, dove i giocatori sono stati costretti a indire una conferenza stampa, e ve l'abbiamo trasmessa in diretta quel giorno, e dice appunto il rappresentante Calcagno, dice: anomalie non significa illecito, non abbiamo ovviamente notizie privilegiate, ma stiamo monitorando la situazione. In molti casi comunque le anomalie sono meno evidenti di quanto apparso sui giornali, come se poi i giornali fossero gravina, perché uno che è attaccato a testa bassa era stato proprio presidente di Lega. Certamente per il futuro dobbiamo evitare che segnalazioni e indagini in corso, che sono anche a tutela dei tesserati, diventino un boomerang verso i calciatori. I nostri associati sono i primi a volere che eventuali situazioni poco chiare vengano controllate, ma non è possibile che una squadra sia obbligata ad andare in conferenza stampa e difendersi, oppure ancor peggio che si arrivi a essere malmenati da pseudo tifosi per presunte combine. Il nostro ambiente non era pronto al passo verso le scommesse, ma va là. Non è normale la percezione che abbiamo di tutte queste situazioni. Ci sarà sempre un portiere o un attaccante che sbaglia. Un conto è contestare civilmente perché sbagli, altra cosa sono gli episodi di violenza che hanno come presupposti eventuali illeciti. Serve più responsabilità da parte di giornalisti, società e tifosi. Prosegue e chiude Calcagno: non ho mai conosciuto presidenti o calciatori che non abbiano voglia e interesse a vincere un campionato. Ci sono invece squadre che da sempre trovano difficoltà sul campo e non riescono a trovare lo spunto finale per vincere il campionato. Oggi lo spettro degli illeciti e delle giocate fanno dubitare spesso sulla buona fede di calciatori e società, e in queste situazioni si creano speculazioni fittizie amplificate spaventosamente dai social. E giustamente i social erano rimasti fuori, quindi un attacco anche ai social.
Io, Stefano, cioè, mi resta difficile tante volte non pensare, soprattutto quando si arriva alle ultime giornate di campionato, che ci possano essere taciti accordi tra società. Ma poi perché, messo in pratica, è proprio il gioco delle scommesse. Faccio un esempio. Domenica scorsa c'era Venezia Fano. Venezia Fano, molte agenzie di scommesse non l'hanno nemmeno quotata. Alcune agenzie invece l'hanno quotata, e praticamente era risaputo che era una partita che con un punto andava bene a entrambe. Venezia perché con il punto saliva in Serie B, e il Fano quel punto comunque gli permetteva ancora di mantenere quel lumicino per la, diciamo, per la categoria, per giocarsi ancora la categoria. Dato di fatto che una quota partita lunedì da 5:20 nel giro di poche ore, di neanche due giorni, è scesa drasticamente a 2:75. Questo che vuol dire? Vuol dire che ci sono giocate massicce su quella quota, su quel segno X. Dato di fatto che poi è stata sospesa la giocata quando già comunque, ripeto, erano poche le agenzie che la quotavano, ed è finito col risultato di 1-1. Casualità? Io non credo. Ci potrebbe essere un altro esempio, proprio su questa giornata, che risale però al gruppo C, che è Fondi-Foggia. Fondi-Foggia è un'altra partita che in questa settimana non viene quotata da molte agenzie di scommesse, mentre ce ne sono altre, soprattutto quelle straniere, faccio un nome che è la William Hill, dove appunto quota questa partita, con l'X che è quotato molto basso. Anche qua perché? Perché con il Foggia un punto basta per la Serie B, per il Fondi un punto andrebbe bene. Sono cose che poi sul campo una pezzata male, poi ci si prende. Questo è. Poi, non lo so, ognuno ha la sua interpretazione, però dato di fatto. Allora, intanto ci colleghiamo con il nostro primo ospite quando sono le 18:52 minuti. Ci colleghiamo con Stefano Edel del Mattino di Padova. Buonasera Stefano.
Ciao Christian, buonasera a te, a tutti i tuoi ospiti e ai tuoi ascoltatori.
Allora Stefano, intanto come va? Mi auguro tutto bene da quelle parti, sì, Padova.
Il Padova. Il cielo è terzo, credo che faccia un po' di freddo come da voi, quindi perché è un po' questo improvviso abbassamento delle temperature. Per quello che riguarda invece il discorso calcistico, c'è un po' di delusione, perché dopo 4 sconfitte di fila il Padova praticamente non solo è stato bruscamente ridimensionato, ma rischia anche di dover chiudere la stagione regolare al 4º posto. Non è che cambi molto nell'ottica spareggi playoff, diciamo dal 3º e 4º, ma noi tutti avevamo fatto la bocca buona ad un 2º posto che poteva consentirci almeno di saltare il 1º turno dei playoff.
Ecco, effettivamente un Padova che anche con la campagna rafforzamenti di gennaio si pensava appunto che potesse scalare un po' di più la classifica di questo raggruppamento B della Lega Pro. Cos'è successo appunto da gennaio ad oggi per far sì che questo non sia accaduto?
Ma come ti ho detto, sono state soprattutto queste 4 partite, una dietro l'altra, peraltro contro le 3 corazzate del girone e contro la Feralpi Salò, diciamo partendo in ordine decrescente appunto dalla Feralpi, poi il Parma, il Venezia e il Pordenone, che hanno praticamente dato il colpo imprevisto, diciamo hanno un po' affossato le speranze, le illusioni che si erano create nell'ambiente. Non dimentichiamo che ad un certo punto, prima della partita con la Feralpi, il Padova era arrivato ad essere a meno 6 dal Venezia capolista, quindi se qui ci si era fatti la bocca buona, proprio come ti dicevo prima, per il fatto che avendo in casa due scontri diretti con Parma e Venezia si potesse tentare perlomeno di avvicinare la capolista, un po' come sta succedendo, facendo ovviamente le debite proporzioni nella Premier League inglese, dove il Chelsea, che viaggiava a dimensione, poi in questo momento ha visto il suo più 10 ridotto a più 4 sul Tottenham. Ecco, quella era la speranza, che quindi il Venezia, perdendo magari qui a Lugano il confronto diretto con i biancoscudati, potesse essere avvicinato. Invece cos'è successo? Che la squadra, proprio alla luce di questo girone di ritorno, diciamo affrontato con un piglio notevole, con un organico rinforzato dagli arrivi di De Cenco, di Berardocco, e quindi con continuità di risultati, anche se molte partite sono state vinte 1-0, tale da poter consentire alla squadra di Brevi di scalare la classifica. Dicevo, queste 4 partite invece sono state quelle che hanno, come dire, presentato il conto, perché è stata una rincorsa, una lunga rincorsa. Non dimenticare che il Padova era partito malissimo, 8 sì. partite, 10 punti, rischio di esonero per Brevi dopo la sconfitta nel recupero con la San Benedettese a San Benedetto 2-0 a metà ottobre, e quindi il dazio pagato allora, diciamo, in termini di avvio di stagione negativo. E poi diciamo questo recupero, perché dalla partita successiva alla San Benedettese con la Reggiana e Padova cominciò tutta una serie di risultati positivi, nel girone di ritorno a un certo punto sono diventati praticamente un pedaggio da pagare, perché adesso la squadra è stanca, ha un po' la lingua di fuori, e con la Feralpi sarà sbagliato anche l'allenatore formazione, hanno perso 2-1, e poi ovviamente con il Parma in casa la ripercussione nel turno infrasettimanale, la ripercussione c'è stata, il Parma che ha fatto una partita strepitosa, poi dopo non so spiegarmi cosa sia successo contro il vostro Ancona, però voglio dire ha fatto una partita dimostrando addirittura secondo noi di essere la squadra più forte del girone, perché fece una partita giocando un grandissimo calcio e meritando di vincere. E quindi poi si è arrivati allo scontro diretto con il Venezia a -8, scavalcati già dal Parma, e a quel punto il -8 è diventato -11 con Buonanotte ai suonatori, e poi sabato a Pordenone sconfitta su rigore, un rigore molto dubbio, però insomma questa è la situazione generale. Altiniere e Decenco, che è il sostituto di Neto Pereira, perché Neto Pereira si è infortunato nuovamente, e quindi insomma, che dicevo, Altiniere e Decenco che non rendono in questo momento, si sono un po' bloccati, soprattutto il primo perché è il cannoniere della squadra, e insomma tutta una serie di concause che hanno portato a questa situazione, per cui adesso, per dirti, visto che poi lunedì si giocherà appunto contro i marchigiani, contro la squadra di De Patre, oggi il Padova non ha neppure fatto allenamento, proprio perché Brevi ha dato ai giocatori una giornata di riposo completa infrasettimanale dopo aver perso con il Pordenone. Quindi sono segnali che fanno capire che in questo momento il Padova ha qualche problema, anzi più di qualche problema.
Ha un po' il fiato lungo, come spesso accade, sì. Appunto quando ci sono queste rincorse, poi come hai detto tu benissimo, poi alla fine rischi di pagare sempre dazio, come è normale di fatto. Che...
Anche perché ti dirò, scusami, prego, aggiungo per completare un po' il quadro, che dal punto di vista degli investimenti, sì, è vero, c'è stato un ritocco alla rosa, all'organico con Berardocco e Decenco, ma erano andati via Filippe e Germinale, però l'investimento complessivo del Padova sul mercato tra l'estate scorsa e gennaio è stato abbondantemente inferiore alle vagonate di soldi spesi da Parma e Venezia. Quindi da questo punto di vista non ci si può neanche lamentare più di tanto, perché se vai a vedere gli organici di Venezia e Parma, soprattutto del Parma, quando a gennaio ha fatto una vera e propria rivoluzione, tu ti rendi conto insomma che lì sono stati spesi veramente migliaia di euro, insomma molto più di quello che è stato investito dalla proprietà del Parma.
Certamente. In tutto questo, Stefano, in tutti questi risultati negativi delle ultime settimane, com'è l'umore dei tifosi?
Ma l'umore dei tifosi, allora, partiamo da una premessa. Il Padova, voi sapete, nel 2014 era scomparso dalla scena del calcio professionistico per la sciagurata gestione di Pinocchio e di Cestaro. Sì. Cestaro prima e Pinocchio poi. Retrocessi dalla Serie B con Michele Serena allenatore, il terzo allenatore della stagione in Lega Pro. Quando si è trattato di dover iscrivere la squadra al campionato di Lega Pro, i soldi non ci sono più stati. Cos'è successo? Il Padova è sparito in quel momento. Nella sua storia di 100 e del 1910, quindi di 102 anni, non era mai accaduto nulla di simile. Si sono presentati questi due padovani, imprenditori della provincia, Bergamino e Bonetto, due grandi tifosi, disponibilità economica di un certo rilievo, ma certamente non dei paperoni, e hanno, grazie al sindaco di allora, Massimo Bitonci, oggi la città è commissariata perché andiamo alle elezioni con il commissario a giugno, e per fare velocemente un escursus storico, dicevo, hanno rifondato il Padova chiamandolo Bianco Scudati Padova, perché il vecchio ACP non era fallito, non c'era stato il crack, era semplicemente rimasto lì in parcheggio, E ovviamente sono con 300.000 euro sono ripartiti dalla Serie D. Credo che voi ad Ancona queste cose le conosciate, perché ad Ancona state vivendo situazioni
purtroppo negli ultimi anni, appunto, veramente le abbiamo vissute troppe.
Parliamo di cose che sono ben note anche ai vostri tifosi.
Purtroppo sì.
Da lì siamo ripartiti. Ecco, l'obiettivo subito andare in Lega Pro. Ci sono riusciti al primo anno. L'anno scorso, primo anno di Lega Pro, quinto posto finale con Pillon alla guida. Ovviamente non c'erano i playoff per come quest'anno dal secondo al decimo posto, quindi tutto un altro tipo di discorso, andavano sulle prime quattro, cioè la prima e seconda, terza e quarta andavano ai playoff, anzi seconda e terza, mi ricordo bene,
sì.
Quindi noi eravamo nella situazione che a un certo punto chiusa una stagione con il rammarico di non aver centrato i playoff, ma era anche troppo. L'impegno di quest'anno, l'obiettivo di quest'anno era di fare meglio del quinto posto. Quindi se tu guardi oggi la classifica, il quarto posto è meglio del quinto posto dell'anno scorso. È chiaro che ti sei illuso ad un certo punto di poter anche vincere questo campionato, nonostante appunto i soldi investiti da Venezia e Parma. Quindi l'umore è, per rispondere alla tua domanda, un umore un po' di delusione, di depressione, perché a un certo punto tu, la piazza Padovana, insomma, è una piazza esigente, una piazza che coltiva sogni di ritorno almeno nei cadetti. Abbiamo il Cittadella che è a 30 km che continua a fare bene, un po' come la situazione di Verona con il Chievo, cioè il Cittadella oggi addirittura può giocarsi forse la chance dei playoff per la Serie A, e quindi vedere che questa squadra di cugina, perché è a 30 km, piccola realtà di provincia con 18.000 abitanti, fa l'ottava stagione su 9 in Serie B negli ultimi 10 anni, ottava stagione su 9, e voi capite bene, dopo aver vinto l'anno scorso alla grande il campionato di Lega Pro, quindi essere ritornata subito tra i cadetti, accento è il rammarico dei padovani, chiaro, no?
Perché sicuramente
ti vedi anche intorno che ci sono delle cose, il Venezia che va su, e quindi, quindi aggiungete tradizionale rivalità un po' come per voi con Ascoli, e quindi sono queste cose che da un certo punto di vista, come dire, un po' di malumore l'hanno creato, ma non si può dire nulla, nulla in più di quello che appunto erano state le promesse formulate nell'estate scorsa.
Quindi gli obiettivi al momento sono centrati, questo in sintesi,
certo,
appunto.
Anche perché i playoff non ce li toglie nessuno.
Ah beh, certamente. Ormai sono matematici quelli, quindi si può soltanto magari un pochettino appunto migliorare la posizione, però comunque il quarto piazzamento, come tu ben dicevi, già è già il miglioramento della passata stagione quando c'è stato il quinto posto. Che Padova ci dobbiamo aspettare lunedì ad oggi?
Allora, la domanda è pertinente perché alla luce di quello che vi ho detto prima, cioè il fatto che oggi per esempio la squadra abbia riposato, Neto Pereira è fuori per infortunio e non ci sarà neanche lunedì, bisogna capire se Brevi a questo punto, con tre partite che mancano alla fine, dopo di voi abbiamo la trasferta di Bolzano col Sud Tirolo e l'ultima in casa con il Lumezzane, deciderà di far rifiatare qualcuno, soprattutto dei giocatori che hanno tirato la carretta più degli altri. E quindi i dubbi, diciamo, sulla formazione ci sono più che giustificati, fermo restando che dopo il risultato che avete ottenuto a Parma, peraltro per carità oggetto di molte polemiche, di discussioni che voi conoscete ben bene, anzi addirittura con voci di possibili combino o di altro, o di quello che chissà che cosa può essere successo, io non lo so, in calcio ne ho viste tante, però sinceramente ad un Ancona che vincesse a Parma 2-0 non avrei neanche puntato, non dico un euro, ma neanche 10 centesimi.
Onestamente neanche noi, quindi,
ecco, appunto,
visto l'andamento.
Per cui sai, l'Ancona viene visto con molto rispetto anche se è lì nella posizione in cui è in fondo alla classifica, e bisognerà vedere se Brevi opterà per qualche avvicendamento, per inserire qualche giovane. Noi oggi siamo usciti con un pezzo in cui statisticamente abbiamo messo a confronto le presenze E Brevi ha utilizzato 15 giocatori dei 26 che ha in rosa, sempre come titolarissimi. Gli 11, cosiddette, le 11 cosiddette riserve, tra cui molti giovani, sono stati impiegati pochissimo, quasi niente, addirittura alcuni neanche mai utilizzati. E quindi bisognerà capire qualcosa. Io credo che in porta sicuramente Bindi c'è. Poi in difesa sono quattro, potrebbe giocare Sbraga, che non è stato impiegato ultimamente, magari per tenere a riposo uno tra Cappelletti, Emerson o Russo. Penso potrebbe anche essere che Emerson in questo momento lo faccia rifiatare, perché è il giocatore che ha il maggior numero di presenze, 3.000 e 60 minuti, 34 partite giocate. Centrocampo, il 5, lui fa un 3-5-2, sulla fascia magari Madonna, più che Madonna potrebbe esserci ancora, a sinistra Favaldi potrebbe rifiatare, allora lì potrebbe far giocare Tentardini, che è un giovane molto interessante. In mezzo i tre che sono di solito Derisio, Mandorlini e Dettori. Dettori rientra perché era stato squalificato, quindi dovrebbe giocare Dettori. Forse Berardocco secondo me ritorna, e potrebbe star fuori uno tra Mandorlini e Derisio. Più probabile che stia fuori Mandorlini, che è un altro che ha tirato molto la carretta. E davanti sono un po' contati, perché è vero che le alternative a Neto ci sono, De Cenco, Artinier, Alfa Game, questo giovane della Beretti che si chiama Cisco, ragazzo molto interessante. Però io credo che alla fine Altinier continuerà ad esserci. Su De Cenco l'alternativa potrebbe essere Alfa Game, oppure potrebbe anche decidere di far giocare De Cenco e Alfa Game insieme e lasciar fuori Altinier. Insomma, voglio dire, è tutta una situazione piuttosto fluida. E in questo momento un po' tutti i reparti, secondo me, possono essere rimescolati con una o due pedine di ricambio.
Quindi non ci esclude eventuali sorprese nell'11
no,
di lunedì?
No, assolutamente, ecco. Io direi che sono molto probabili.
Ecco. Ultima domanda per quanto riguarda proprio Caio De Cenco, che è arrivato a Padova tra squilli di tromba, perché insomma parliamo di un giocatore che arrivava dalla Serie B, dal Trapani, e le prestazioni sono state quelle che vi aspettavate oppure ha avuto un impatto, diciamo, un po' meno rispetto a quello che erano le previsioni?
Lui ha pagato molto il fatto di aver avuto una preparazione anche in Sicilia non eccellente. Veniva utilizzato e non utilizzato da Cosmi, poi è arrivato il trasferimento prima ancora del cambio della panchina siciliana da Cosmi a Calori, e quindi secondo me per lui è stata una stagione per metà buttata via. È un giocatore molto, molto prestante fisicamente, quindi ha bisogno di un certo tipo di lavoro, di preparazione fatta in un mirata. E quando è venuto qui lui, nelle ultime partite ha giocato, perché come ti dicevo appunto ha preso il posto di Neto che si è fatto male, e la sensazione è che lui sia un doppione di Altiniera, cioè i due non possano coesistere.
Due vere prime punte, quindi.
Bravo, esatto, esattamente. Quindi spesso si vanno a pestare i piedi, certo, tra di loro. E quindi possiamo dire che per ora il bilancio è più deficitario che positivo, diciamo da un 5.5. Mm-hmm. Ha fatto qualche gol, un paio di gol, ma ha fatto benino in Coppa Italia fino al momento della semifinale, poi persa con il Venezia. E complessivamente, se dovessi dare un giudizio, mi sarebbe molto più piaciuto avere Strizzolo, che oggi è la Cittadella, dei giocatori che allora, che l'anno scorso erano a Pordenone, compreso De Cenco, che non un De Cenco, perché Strizzolo è un giocatore veramente di grande qualità, giocatore anche da categoria superiore, come sta dimostrando, perché è titolare nel Cittadella adesso. E quindi, se devo essere sincero, rispetto a quello che si portava come fama De Cenco, siamo al di sotto delle attese.
Sicuramente. Bene Stefano, io ti ringrazio per la tua disponibilità, al piacere di riaverti il nostro ospite a quanto prima.
Di nulla, figurati. Mi dispiace per l'Ancona, perché mi è anche una squadra simpatica, E poi quando sono venuto al Conero, appunto, ho visto un disastro. Non so come si è migliorato quel campo, perché il fondo di quel campo era una cosa impressionante. Quando sono venuto a vedere la partita del 2-2,
sì,
mi pare abbastanza deludente, insomma, come... oppure la situazione è sempre la stessa.
No, è ulteriormente peggiorata, quindi.
Quindi siamo messi, ma...
male, malissimo.
La devastazione del famoso concerto di Vasco Rossi, da allora in poi.
Sì, sì, esatto.
E per il resto la società, come andiamo?
La società è desaparecido, quindi...
Mi dispiace, perché l'Ancona, a parte tutto, insomma, a parte le rivalità e per le sfide fatte sia col Padova che col Cittadella, nei tempi della Serie B, insomma, l'Ancona è una società che ha una tradizione, e comunque sia una piazza importante anche quella, insomma.
Esattamente.
Mi piace quando si vedono queste cose, ti dico la verità, noi che ci siamo passati pure noi, come quello che ti diceva il Padova, sono tanti piccoli ricordi che vanno un po' a frantumarsi con la realtà purtroppo negativa di adesso.
E purtroppo, Stefano, esatto, come avete vissuto anche voi da queste parti, purtroppo negli ultimi anni c'è successo di tutto e di più, però quello che io incolpo sempre, e purtroppo qua bisogna che prima o poi anche la stessa Lega Calcio prenda dei provvedimenti, o meglio faccia dei controlli più approfonditi, quando ci siano dei cambi di società, a stare molto attenti a chi viene messa in mano una società di calcio. Perché
concordo,
purtroppo,
guarda, quest'anno io vedo tutte e due i campionati, sia il sabato Cittadella che la domenica il Padova, e devo dirti che anche in Serie B ho visto delle situazioni grottesche: Latina, Pisa, sono Vicenza stesso, che qua non si sa neanche, è a rischio di retrocessione, ma con problemi economici non di poco conto. Cioè, veramente, per non parlare di quello che si vede dal centro-sud, soprattutto al sud, magari in certe situazioni sono veramente, note, dispiace, perché poi si rischia di passare i campionati, oppure di arrivare a situazioni appunto come quelle che purtroppo vi hanno visto chiacchieranti sulla partita di Parma. Allora, esatto, qua qualcuno comincia a ventilare che il calcio scommesse ci sia ancora, anche se per ora non ci sono prove, però insomma che si continui a truccare i risultati, e quindi la credibilità di questo sport, che è già bassa, secondo me va definitivamente a farsi benedire.
Esattamente, concordo in pieno, Stefano. Grazie di nuovo, grazie
ciao,
a te.
Ciao Cristian, grazie a voi, buona serata a tutti e anche ai tuoi ascoltatori.
Grazie a te, Stefano, alla prossima. Ciao, grazie, ciao. Buona serata. Ringraziamo Stefano Edel, che era il nostro primo ospite della serata di Punto Bianco Rosso del mattino di Padova, così abbiamo...
Allora, noi non ci siamo fermati perché dovevamo inserire il primo ospite, ci fermiamo ora con il primo break pubblicitario. 334 35 20 488 per i vostri messaggi, e ovviamente pensiamo all'Ancona.
Punto Bianco Rosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te.
Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo. 334 35 20 488. Gianni. Ciao Gianni. Domanda sorge spontanea, ma visto a che ora si giocherà, non potendo andare e tornare in giornata, sta trasferta, chi la paga? Gianni Stazione, domani si torna a casa. Benissimo Gianni, sono contento che hai finito a fare anche tu la villeggiatura. Se vuoi, insomma, il pulmino, ti mandiamo il pulmino dell'Ancona.
Adesso a questo non ci stavo pensando, la domanda mi sorge spontanea, quando partiranno? Lunedì direttamente?
Ah, sicuramente lunedì.
Quindi... questa volta la trasferta è lunga, non è come arrivare a Parma che...
Ad essere maliziosi, magari, visto che faceva comodo al Padova il posticcio, uno potrebbe pensare che magari gli sono venuti incontro dandogli l'ospitalità. Ma però non è detto,
chissà,
sono tutte illazioni anche le nostre. Perché...
magari verificheremo, vedremo se riusciamo a capirci qualcosa anche noi.
Mirko, cioè Schiavoni, cerca gente che prende la società mentre lui rimarrebbe solo come sponsor, una genialata. Mirko, no? Non è proprio così. In questo momento Schiavoni sta facendo il capo cordata, perché intanto bisogna avere un paio di sponsor forti, che potrebbero essere questi individuati da Sergio Schiavoni a Roma per vari motivi. Mi sta passando l'anestesia, bellissimo.
A parlare di Ancona, di questi tempi si dovrebbe star male, invece tu migliori.
Sta passando l'anestesia al dente, benissimo. Quindi questi due imprenditori che gravitano a Roma, però con interessi reali, non sono architetti, ma hanno aziende e avrebbero interesse a aprire, portare altre le loro attività anche da noi, e quindi l'aggancio con l'Ancona entrerebbe perché potrebbe esserci appunto questo aggancio, la loro azienda, uno al gruppo ottico, l'altro non me lo ricordo cosa fa, sinceramente.
Credo sempre che sia del gruppo ottico, sempre, anche l'altro anche socio, sì. Balducci e Pomponio credo che siano proprio entrambi della stessa...
Vorrebbero portare le loro catene nella Dorica, quindi questi sarebbero gli sponsor forti. A fianco però, ormai l'esperienza insegna, non possono esserci solo sponsor esterni, cioè proprietari esterni, no sponsor, ho usato il termine improprio, proprietari esterni, perché poi dopo ad Ancona non hanno vita facile. Allora, questi due sponsor pesanti, Mirko, sarebbero interessati a venire nella Dorica se le condizioni, e a questo punto entra ancora sempre più in gioco Sergio Schiavoni, le condizioni ambientali fossero interessanti, ovvero che altri imprenditori della zona diano una mano sia sotto l'aspetto economico che in ogni caso come imprenditori locali che pianerebbero così la strada a questa nuova cordata. Insomma, grosso modo penso che ci siamo capiti. Allora, apriamo qua Gianni Red Bull. Ancora ormai ha una sola tradizione, i fallimenti periodici. Siamo diventati lo zimbello d'Italia calcisti che ormai ci prendono in giro tutti. A voi vi segna Totti, a noi ci segna tutti.
Preferivo Totti, è vero.
Recitava così, no?
Io preferisco Totti in squadra e il tutti lo lascio agli altri. Però purtroppo le disgrazie per il calcio dorico non finiscono mai, a quanto pare.
Ma diciamo che le concause sono tante. Prima di tutto è perché siamo quattro gatti. La regione Marche è una regione da 1.600.000 abitanti complessivamente, non facendo la scissione tra stranieri e no, perché sennò peggiora ulteriormente la situazione. Siamo fortissimi a livello di calamità naturali, le abbiamo avute tutte, ma sotto gli altri aspetti non è che stiamo un granché bene. L'industria del bianco è fallita, quindi Merloni, tutta la zona del Fabrianese, dell'Alto Maceratese, crisi ovunque per un periodo molto importante, anche al cantiere eccetera, solo nella Dorica. Quindi in realtà e così importanti non è che ce ne sono. C'erano le costruzioni, ma anche lì insomma ce la siamo giocate. Chi è che operava nelle costruzioni? Poi vanno ripartite in 5 province ormai questi imprenditori. Che vogliamo fare? Il numero è bassissimo. Cioè, ci abbiamo dalla nostra, che abbiamo una bellissima regione, varia, ma per il resto dobbiamo stringere i denti alla grande, Gianni. Non c'è da piangersi addosso, perché dopo uno sentivo anche l'altra volta che dicevano ma il Chievo. Ok, il Chievo però c'ha uno sponsor dietro che...
Signori, voglio dire, cioè sponsor e padrone...
Produce per l'Italia e per l'Europa...
Paluani, cioè, mica pizze fichi, voglio dire. Cioè.
Dei prodotti che gli permettono di veicolare la sua immagine a tutti gli effetti in giro. Insomma, questo è...
Queste sono fortune che un piccolo borgo di Verona ha avuto.
Una frazione come...
Noi questa fortuna da capoluogo di regione, nemmeno da capoluogo di regione ce l'abbiamo. O, se quando c'è stata, come ho detto tante volte, abbiamo avuto la capacità di farli scappare in qualche maniera.
Che in proporzione parliamo sempre, già solo una città, 350.000 abitanti contro 100.000 scarsi, poi facendo il butta dentro per aumentare. Però, attenzione, la differenza grossa lo vedete anche lì, cioè a Verona due squadre, l'Hellas e il Chievo, e la contestazione è pesante perché il Chievo va avanti non certo perché è supportato da un pubblico folto, va avanti perché il suo proprietario si è in fischia del pubblico. Se la può permettere, beato lui, perché la tifoseria punta all'Hellas e non al Chievo. Che ci vogliamo fare?
C'è anche la fortuna da parte di mister Paluani, che praticamente non è, diciamo, una tifoseria, quella del Chievo, molto esigente, quindi... Quando già gli dai la salvezza del campionato sono più che contenti, quindi. Mentre magari l'Hellas Verona, sai, è sempre abbastanza un po' esigente, vista anche la storia che ha alle spalle rispetto al Chievo.
Ha una storia e una lunga tradizione. Certo. Barti 61, io spero che dopo che ha risolto queste insalte più importanti dia un occhio anche a noi. Insomma, si rivolge all'alto. No, dai, Barti, scusa se non te lo leggo così testuale. Barti alza gli occhi al cielo e spera che dal cielo, insomma, qualcuno ci dia
che
un'occhiata.
Fa come Ligabue, urla contro il cielo.
Tutto. Vai.
Poi, come mai cercando su internet si trova poco o niente di questi Balducci e Pomponio? Beh, facendo una battuta mi verrebbe da dire meglio così, visto e considerato che quando andiamo a cercare di qualcuno non sono mai in belle notizie, però staremo a vedere. Quello che ci viene detto sicuramente è che si trattano di imprenditori molto seri, e lo dimostrano anche appunto questa attenzione che hanno nei confronti del territorio, perché come diceva anche bene Stefano in precedenza, quando vieni da fuori è importante avere l'avallo anche dell'imprenditoria locale, proprio per avere dei supporters ben radicati sul territorio, e quindi che ti diano la giusta entrata nella regione. E quindi onestamente, se questi due personaggi riuscissero ad entrare, non mi farebbe tra virgolette schifo.
Che termine! Allora, piccola pausa per noi, lasciamo per un attimo l'Ancona calcio, ma andiamo a occuparci dell'Ancon, quindi rimaniamo sempre in tema Ancona.
Radio Tua presenta il campionato dell'Ancon Nova Marmi Calcio a 5, in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Ancon vince e convince a Falconara, ora via ai playoff. La 30ª giornata, nonché ultimo atto della stagione regolare, che ha visto l'Ancon imporsi con autorità a Falconara in casa della Dynamis con il risultato di 4-2. Questa vittoria permette ai dorici di evitare così i playoff regionale integrale ed approdare direttamente alla finale secca che si disputerà al Palacus proprio domani sera alle ore 21:30 contro il Futsal AS KL. Per parlare di questo diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua a Sergio Massi. Buonasera Sergio.
Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Come andiamo Sergio? Allora, siamo belli carichi per questi playoff.
Siamo alla fine, siamo arrivati alla fine. Domani c'è la partita decisiva, nel senso dopo le quattro, noi abbiamo avuto un periodo di riflessione, poi dopo ci siamo ripresi, le ultime quattro partite che poi sono culminate con la vittoria a Falconara in casa della Dynamis ci hanno consentito di saltare il primo turno dei playoff, ma non di evitarli del tutto e quindi di andare direttamente alla fase nazionale. E quindi domani siamo in trepidazione, siamo in attesa della finalissima contro ASKL, che è la squadra di Ascoli.
Ecco, quindi un derby. Un derby su tutta la linea.
Più di così, non so se è più derby di così, sì, proprio un derby.
Ecco, un Ancon che dopo un periodo di appannamento, lo avevamo parlato anche nelle scorse settimane, nelle ultime invece si è ripresa bene, anche nell'ultima partita appunto contro la Dynamis, insomma si è vista una squadra con tatticamente impeccabile, paziente, che appunto si è ben comportata in mezzo al campo, proprio a quanto pare ci arriva proprio bene a questa partita.
Diciamo di sì, è chiaro, avevamo parlato del mese di sconfitte, perché per quattro partite consecutive sono un mese di sconfitte, che potevano, ci chiedevamo perché e per come. Ovviamente nell'analisi che avevamo fatto fra di noi, tra noi dirigenti, società, con l'allenatore, era venuto fuori che diciamo un momento di calo fisico, ma forse anche mentale, da parte di ragazzi che avevano trascinato questa squadra dall'anno scorso, dalla C2 alla C1.
C'erano anche state un po' di, scusa se ti interrompo, ci sono state anche un po' di assenze pesanti in quelle settimane.
Infortuni, squalifiche, cioè diciamo abbiamo un po' pagato dazio di una rosa un tantino corta, di una stanchezza mentale e fisica, però non nego che in quel mese magari ci siamo ripresi, abbiamo fatto un finale alla grande, che è cominciata battendo in casa il Cobà. Le ultime quattro partite le hanno battute in casa i campioni del Cobà, sono finite con la vittoria in casa della Dynamis, estromettendola di fatto dal primo turno dei playoff, quindi vincendo in casa loro abbiamo evitato proprio contro loro il primo turno, e adesso siamo pronti per affrontare la SKL, che ha già giocato venerdì scorso, ha eliminato il Grottaccia, ma sapevamo che erano loro la seconda o terza forza del campionato, dipenderà da domani.
Ecco, adesso rinfrescaci un po' la memoria. Domani sera in campo 21:30 al Palacus. Se l'Ancon fa risultato, che cosa le aspetta poi?
Se l'Ancon fa risultato, gli aspetta la fase nazionale, diciamo, dei playoff, con tutte le vincenti dei playoff, ovviamente suddivise in griglia già prestabilita, dei vari campionati regionali delle varie regioni. Nella fattispecie, qualora dovesse andare in un certo modo, la vincente dei playoff delle Marche sarà in un triangolare con la vincente dei playoff del Friuli Venezia Giulia e la vincente dei playoff del Veneto. Quindi già sono state prestabilite.
Quindi già si sa come saranno gli incroci. Obiettivo di questi playoff per l'Ancon?
Obiettivo fare bene, vincerli. No, noi, adesso al di là di tutto, quando ci siamo sentiti le prime volte, noi non, era un campionato nuovo, non sapevamo bene anche come e dove poterci collocare, sapevamo del Cobà che era molto forte. Obiettivamente credo che noi abbiamo conquistato meritatamente un secondo posto, il secondo posto, credo che siamo che avremmo potuto, ma poi ecco il pelo nell'uovo, il dettaglio, avremmo potuto anche mettere più di 10 punti sulla terza, invece ne abbiamo messi soltanto 9, mannaggia, e quindi siamo la seconda forza del campionato. Andarsi a confrontare con le squadre delle altre regioni, io posso parlare un po' per esperienza, diciamo così, di statistica, e posso dire che le squadre che generalmente stanno in Veneto sono molto forti, ecco.
Avete già un attimino come società dato un'occhiata a quelli che sono i roster di quelle che potrebbero essere le eventuali squadre che si potrebbero affrontare poi in avanti?
Allora, noi abbiamo la venerdì scorso c'è stata proprio la finale regionale del Veneto e ha vinto la squadra di Tiene, vicino Vicenza, che poi tra l'altro è allenata da una vecchia conoscenza qui in Ancona, tale Pulizia, che allena e gioca, un argentino, e sono proprio una bella squadra. Quindi lì li abbiamo studiati, li abbiamo visti e sono senz'altro una squadra molto forte. Per quanto riguarda la squadra del Friuli Venezia Giulia, ci dovrebbe essere una squadra di Udine che è arrivata seconda ma adesso sta facendo i playoff. Lì sinceramente siamo abbastanza ignoranti in tema, non siamo riusciti a capire che tipo di squadre possano essere. La tradizione dice che il Friuli non ha queste grosse squadre, però magari questa è fortissima.
Magari staremo a vedere, chissà che magari la sorpresa di questi playoff sia proprio l'Ancon Nova Marmi. Domani sera, spettatori che vi aspettate, quanto più o meno?
Ma domani sera ci aspettiamo proprio un tutto esaurito, perché proprio abbiamo sentito anche, si sente in Ancona, è che abbiamo fatto un po' di pubblicità, abbiamo attaccato qualche locandina in qualche bar, qualche negozio di conoscenti, ma proprio pare che tutta la regione del futsal, tutte aspettano questa partita, sia dalla parte, diciamo, di Ascoli che dalla parte di Ancona. L'unica cosa che mi auguro, perché è sempre stato così, è che rimanga solo esclusivamente una partita di calcio, uno spettacolo, magari con tanto rumore, tanto tifo, ma finito lì, anche perché noi abbiamo già giocato due partite di campionato con la SKL, sia ad Ascoli che qui da noi, e siamo usciti, noi abbiamo vinto ad Ascoli, Ascoli ha vinto qui in Ancona, ma siamo usciti in maniera proprio conviviale, facendoci ogni volta reciprocamente i complimenti.
Quella di Ascoli, scusa se ti interrompo, fu la famosa partita dove uscì il portiere tra gli applausi?
Esattamente.
Ecco,
esattamente,
ricordo bene allora.
Ai ricordi perfetti, il nostro portiere, vincemmo 2-0, anche soprattutto con merito del portiere, di Federico De Luca, che fece una partita stratosferica, e quando uscì dal campo tutto il pubblico si alzò ad applaudirlo. Quindi proprio tra le due squadre non c'è, sì, c'è rivalità in campo, certo vorremmo vincere, ognuna delle due darà tutto per vincere, ma ecco, finito lì, ci aspettiamo però un custode esaurito, vediamolo se si può usare il termine,
e soprattutto ci aspettiamo una vittoria domani sera.
Sì, guarda, per regolamento noi abbiamo questo pizzico di vantaggio che al termine dei tempi supplementari, qualora ci fosse un risultato di parità, saremmo noi i vincitori, quindi non si, ecco, la vincitrice non verrà fuori ai rigori, avremo questo piccolo vantaggio che al termine, perché siamo arrivati più avanti in campionato.
Per un discorso di classifica.
Per un discorso di classifica. Quindi andrebbe bene anche un pareggio alla fine dei tempi supplementari, diciamola così.
Molto bene, allora ricordiamo domani sera al Palacus in via Grotte 19A, finale regionale tra Ancon Nova Marmi e Futsal ASKL. Stefano, Sergio Massi, grazie del tuo intervento e il piacere di riaverti ospite al più presto e in bocca al lupo per domani sera.
Crepi il lupo, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi di Radio Tua.
Grazie, ciao, ciao Sergio, ciao. Ciao.
Radio Tua ha presentato il campionato dell'Ancon Nova Marmi Calcio a 5 in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica in via Esino 145B a Torrette di Ancona, Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali in via Marconi 55A a Falconara, Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Si rientra, abbiamo abbandonato il calcio a 5. Comunque, se non avete di meglio da fare, sapete che volete tifare una squadra biancorossa, domani sera alle 21:30 playoff finale regionale Ancon Nova Marmi Futsal ASK.
È un derby con l'Ascoli sarebbe praticamente, quindi esatto. Bisogna essere presenti in massa, Tu Stefano ci vai?
Dove?
A vederla, Massa? A vedere. Massa? No, a Massa, Massa. No, Massa Carrara. Chissà. Io e Paolo ci stiamo pensando, probabilmente saremo lì domani sera a sostenere la squadra di Bilò.
Se l'officina mi ridà la macchina, sì.
Ma ti accompagniamo noi, che
problema c'è? Beh, allora sicuramente.
Che problema c'è?
Allora sicuramente. Non mi fido di Paolo quando guida, però insomma va bene, dai. Ciao Paolo. Messaggi, intanto stiamo facendo ripartire come al solito WhatsApp che ci ha dato problemi, quindi ci scusiamo per coloro che hanno mandato i loro pensieri tramite l'applicazione, ma non li abbiamo visti. Adesso stiamo facendo ripartire il tutto, ci si è messo pure un aggiornamento di Windows. Vabbè. Cisco, ciao Cisco, Cisco 78 dice, ha sentito Barty che guardava in alto al cielo richiedendo un aiuto divino, dice lunedì Sant'Antonio liberaci dal demonio. Tra parentesi, della società.
Lunedì potrebbe essere vita o morte, no Stefano? Perché bisognerà intanto vedere i risultati di domenica. Però è chiaro che anche l'Ancona dovrà scendere in campo obbligatoriamente per i tre punti. Se non vorrà arrivare al match poi con la San Benedettese e lasciare alla Samb terra deserta, perché sai, affrontare un derby già con una retrocessione addosso non è per nulla bello.
Ma diciamo che è il solito discorso, dicevamo che se hanno un minimo di orgoglio e vogliono dimostrare che tutto quello che in questo momento i tifosi pensano di loro, chi scende in campo dovrebbe dare il massimo e puntare al massimo. Serve ai fini della salvezza? Non si sa. Però se determinate incroci accadessero e soprattutto il distacco dalla penultima alla quinta non supera quota 8, potrebbe succedere che tutto non è da buttare, tutto potrebbe essere.
Nel calcio ne abbiamo viste tante, però come dicevo in precedenza, sai, hai vinto solo 6 partite, è un po' dura pensare che queste ultime 3 l'Ancona faccia sempre buttino pieno, però sai, mai dire mai.
Aspetta loro comunque dimostrare che hanno ragione.
L'orgoglio.
Abbiamo sentito prima Padova che sta puntando ai playoff, però Padova che arriva da 4 sconfitte di
fila.
Arriva
da 4 sconfitte consecutive, l'Ancona, mettila come ti pare, magari arriva da 4 punti filati, cosa che non succedeva.
Il ruolino di marcia dell'Ancona è delle ultime 4 match, 2 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio.
Stranamente migliore di quello del Padova, stranamente.
non è male, insomma, no?
No, assolutamente, anche dipende. Se vai a affrontare una squadra che ha il secondo, la seconda miglior difesa del campionato, con 28 gol subiti. La migliore in questo raggruppamento B è soltanto il Venezia con 26. 28 gol fatti a rispetto di un Ancona che ne ha fatti 24. Quindi, sai, diventa anche complicato immaginare che l'Ancona possa veramente uscire con il bottino pieno. Però dicevamo questo anche della partita di Parma, poi siamo stati smentiti, per fortuna. Abbiamo visto un Ancona, insomma, uscire con i tre punti. Stiamo a vedere, come dicevi tu Stefano, sicuramente qua bisogna gettare l'orgoglio in campo, il cuore oltre l'ostacolo e vedere appunto poi quale sarà il risultato del campo e vedere se al termine dei 90 minuti ci sarà ancora la possibilità di giocarsi un derby con qualcosa ancora in gioco.
Ed è la speranza che noi abbiamo, ma qualcun altro spera invece di continuare ad allargare il suo distacco.
Eh certo, Massimiliano Barbadoro, Corriere Adriatico da Fano, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, se l'Ancona deve fare bottino pieno, il Fano almeno che deve fare domenica?
Il Fano, per alimentare le sue speranze, deve fare ugualmente bottino pieno, ma non solo domenica, fondamentalmente in tutte e tre le partite che restano della stagione regolare. E poi purtroppo aggiungo, senza avere neppure la certezza, che 9 punti possano essere sufficienti per evitare la roulette dei play-out, perché non è detta che a 41 ci si possa salvare direttamente.
Ecco, un Fano che appunto affronterà il Modena, un Modena che comunque dopo quella famosa vittoria dell'Ancona nel mese di fine gennaio, inizio febbraio, adesso non ricordo bene, comunque mi sembra che era verso il termine del calciomercato, e ha cominciato con quella vittoria a avere un ruolino buono, e tanto che in questo momento si trova fuori dalla zona play-out. Chiaramente con un risultato pieno del Fano rimetterebbe tutto in gioco anche per il Modena.
Per il Modena sì, sicuramente, anche se il Modena oggi, se non sbaglio, è a più 8 dal Fano, e quindi tutto sommato
più 8,
possono,
sì,
considerarsi abbastanza tranquilli. Poi è una squadra che concede pochissimo, guardavo proprio oggi le statistiche, che credo nelle ultime 10 partite non abbiano mai subito più di un gol, sì. Le ultime 5 sono imbattuti, una squadra che sa raccogliersi in difesa con questo 3-5-2 e poi adesso magari anche far male davanti con Diop e Nolè, che sono due giocatori che se hanno spazi possono farti male. E quindi una squadra scorbutica, molto scorbutica, che immagino verrà a Fano per portare via il punto, e probabilmente ha tutte le armi per riuscirci.
E sì, effettivamente parliamo di un'avversaria per il Fano che è molto equilibrata sia nei gol che fa, ma anche in quelli che subisce, perché parliamo di una squadra che ha 27 gol realizzati e 32 subiti.
Sì.
Con 40 punti.
C'è stata una svolta dal momento in cui è arrivato Capuano, perché ricordo che il Fano ci giocò alla 17esima di andata, pareggiò a Modena, era la sua seconda partita dopo l'esordio con la San Benedettese, e all'epoca il Fano era quart'ultimo e il Modena terz'ultimo con un punto di ritardo. Oggi ne ha 8 in più, quindi capite bene che la risalita è stata prepotente.
Certo.
Sicuramente.
E il Fano invece, dopo quella vittoria di Ancona, ai noi, ha invertito proprio la tendenza, anche se poi magari nelle ultime 4 giornate sono arrivate anche un paio di sconfitte consecutive, però sicuramente un Fano che si è rimessa bene in carreggiata.
Sì, diciamo che il Fano a un certo punto sembrava spacciato, perché era ultimo, a meno 4... non vedeva proprio la luce in fondo al tunnel. Poi ecco, le 3 vittorie consecutive che ci sono state con l'Ancona, con la Feralpi, con col Parma, hanno ridato sicuramente una dimensione diversa sia a livello morale che di classifica. E poi però, come spesso accade, quando rincorri spendi tanto a livello nervoso, a livello fisico, facendo giocare anche magari sempre gli stessi, e poi paghi dazio, ed è quello che Fano ha fatto a mio avviso, pareggiando contro il Forlì e col Mantova, perdendo a Gubbio e magari, ecco, riprendendosi un pochino col Pordenone, però poi, ecco, in quella gara ci sono stati dei regali clamorosi che non puoi fare a giocatori del calibro di Arma o di Berrettoni, ecco. A Venezia si è rivista una squadra abbastanza solida, che sta recuperando anche un po' gli infortunati, e quindi magari sarà pronta forse per il play-out, perché credo che a meno di un miracolo saranno play-out, ecco.
Effettivamente, come dicevamo anche noi in diretta, rimane un po' difficile pensare che nelle prossime tre partite l'Ancona possa fare bottino pieno in tutte e tre le gare, e un Fano magari su tre le sbagli completamente tutte e tre. Quindi
tutto può accadere, perché i finali di stagione riservano anche sorprese. Poi magari, ecco, perdi una partita, l'Ancona vince, si riporta a meno uno, subentra la paura da una parte, l'entusiasmo dall'altra, e quindi diciamo che veramente il filo è sottile in questo,
certo,
momento, basta poco per
tutto spezzarlo. Tutto può essere. Ascolta, Massimiliano, una cosa vorrei sapere da esterno. Sì. Quali sono stati un po' il cambio, diciamo, a livello tecnico da mister Cusatis, che da quel che so, vedendolo da fuori, comunque la squadra giocava bene, perché non è,
sì,
ha perso anche delle partite in maniera clamorosa, e quindi la differenza tra Cusatis e poi l'arrivo di Agatino Cuttone.
Ma io penso che la differenza stia tutta nel mercato, nel senso che il Fano di Cusatis, a detta di molti addetti ai lavori, aveva un gioco, aveva un'identità, però davanti non segnava, aveva un attacco più sterile forse d'Italia a livello professionistico.
Nonostante Bomber Gucci che
però secondo me ha accusato parecchio il salto di categoria, perché qui non parliamo dalla D alla C2, dalla D a questa C c'è una categoria e mezzo,
certo,
forse, no? E secondo me l'hanno un po' patito tutti quelli che dalla D sono rimasti, perché anche Torta ha avuto le sue difficoltà, Borrelli, ma l'esempio più lampante è stato forse Gucci, perché io francamente mi aspettavo da lui molto di più, credevo che fosse pienamente all'altezza della situazione, invece ha fatto fatica, e si è vista la differenza nel momento in cui hai acquistato attaccanti di categoria come Fioretti, come Germinale, e hai inserito un elemento come Filippini, e lì c'è stata la svolta. Adesso il Fano non ha più bisogno di fare grosse trame di gioco, verticalizzando davanti, le cose combinano. E quindi secondo me non è paragonabile l'era Cusatis con quella di Cuttone, cioè a livello tecnico, di gestione da parte dei due allenatori. Hanno un potenziale totalmente diverso a disposizione.
Certamente, sicuramente, come tu ben dicevi, davanti è tutt'altra cosa, sicuramente
sì,
è stata data una squadra nettamente superiore nel reparto offensivo. E il Fano adesso come si prepara in questa settimana, questa importante sfida con il Modena?
Allora, intanto, vabbè, il punto di Venezia ha ridato un po' di fiducia, di coraggio, ci si aspettava che potesse valere di più anche, no, sul piano della classifica, però poi dopo a scompaginare un po' così i piani, scusate il gioco di parole, sono state le vittorie del Mantova e del Modena, che hanno un po' sminuito, diciamo, il pareggio del Fano a Venezia, però insomma la squadra adesso sicuramente ha potuto lavorare più serenamente dopo questo risultato positivo, la prestazione buona e più che dignitosa, recupera qualche giocatore perché rientrano a quanto pare Carotti e Schiavini, perché queste ultime due partite Fano le ha fatte con un centrocampo del tutto inedito, molto giovane. Capezzani non aveva mai giocato quest'anno, quindi insomma qualche certezza in più dovrebbe averla domenica contro il Modena. E davanti ritorna dalla squalifica Fioretti, insomma, che è un elemento molto importante, e c'è un pochino più di abbondanza dietro, quindi credo che sostanzialmente sia una settimana che induce a essere un pochino più positivi, ecco. Poi dopo bisognerà vedere sul campo, e sicuramente, come dicevo all'inizio, il Modena è un pessimo avversario da incontrare, perché è una squadra che non ti fa giocare.
E soprattutto c'è anche quel Eziolino Capuano, che non è mai semplice da affrontare.
Che ha fatto non dico un mezzo miracolo, perché comunque la rosa del Modena non era male. Lui probabilmente ha tirato fuori il meglio dai giocatori che aveva.
Certo. Bene, Massimiliano, io ti ringrazio per il tuo intervento, grazie per
le
news, e al piacere di risentirti prossimamente.
Buona serata.
Grazie.
A tutti.
Un ringraziamento a Massimiliano Barbadoro del Corriere Adriatico per quanto riguarda le ultime da Fano. Abbiamo fatto così anche un excursus all'indietro, un po' le differenze col precedente mister, quindi anche per vedere da fuori.
Mentre tu chiacchieravi con l'amico Massimiliano Barbadoro di Fano, guardavo la situazione in classifica, e in effetti è particolare, perché le ultime tre squadre sono quelle che hanno segnato meno, guarda caso, no? E ci rilacciavamo al discorso che stava portando avanti proprio Massimiliano su tua sollecitazione sul cambio del mister. In realtà una situazione molto particolare che ci assomiglia, cioè che davanti non segnava nessuno.
Eh sì, perché
stessa cosa che è successo, che succede da noi. Tutte e tre le squadre, cioè Ancona, Fano e Lumezzane, hanno segnato 24 reti. Ma la cosa simpatica, diciamo così, che la quarta, quindi la quart'ultima, quindi queste sono le ultime tre, la quart'ultima è la squadra che ha incassato più reti invece in assoluto, perché il Forlì è la squadra che ha preso ben 52 gol, facendo un conto l'Ancona 43.
Se tu, Stefano, ricordi bene, l'Ancona di Fabio Brini era una squadra che magari non segnava tanto, ma nemmeno subiva. In trasferta faceva parecchi pareggi, anche per 0-0. Noi ricordiamo che in casa magari soffriva le avversarie, perdeva delle partite, però era una squadra che manteneva il suo livello di classifica fuori dalla zona play-out grazie ai risultati esterni, perché era una squadra che comunque in difesa aveva trovato un certo equilibrio, quell'equilibrio che poi è stato rotto, spezzato con il mercato di gennaio. Perché da lì poi è cambiato tutto.
Certo.
E infatti siamo arrivati a una squadra che ha subito 43 gol. Ma fino a pochi mesi fa era una squadra che aveva subito... eravamo a livelli dei gol fatti, più o meno. Il tutto è decaduto nel corso degli ultimi due mesi, di fatto. E poi con questo è decaduto anche il campionato dell'Ancona stesso. Però purtroppo lo sappiamo perché è accaduto tutto questo, insomma sono anche fattori non soltanto di campo ma anche extracampo, perché se poi una squadra non scende in campo tranquilla e poi fai le figure che fai. Quindi
messaggi, e poi andiamo in pubblicità.
Sì, un attimo,
abbiamo dovuto risbaltare tutto.
La curiosità, e poi vai. Chiudiamo questa cosa, appunto, delle ultime tre in classifica che hanno segnato poco. La casualità è che tutte e tre hanno fatto 24 gol.
Sì, sì, sì.
Quindi, cioè, alla fine.
Perché il problema è lì davanti, no?
Certo.
È chiaro che il problema grosso è proprio lì davanti, perché di gol subiti, se controlli, insomma, 52 il Forlì, ma chi sta bene a livello di classifica, cioè che non corre rischi, è il Bassano, ma ne ha presi 50.
E attenzione, perché esatto, col nuovo anno il Bassano ha avuto un crollo generale. E c'è da stare attenti anche alla prossima partita che il Bassano andrà ad affrontare, perché il Bassano giocherà a Forlì un'altra diretta concorrente dell'Ancona, e visti gli andamenti non è da escludere che il Forlì possa fare il risultato. Il Bassano deve stare molto attento alle squadre che ha dietro, perché ha solo una lunghezza, ci sono sia il Sant'Arcangelo che la Maceratese, che nonostante i guai societari però continua a scendere in campo con professionisti seri e fanno il loro lavoro, il loro mestiere, facendo i risultati.
Diciamo che per non essere risucchiato il Bassano deve come minimo puntare al pareggio per mantenere il distacco dalla quindicesima posizione, in questo momento occupato dal Mantova a quota 37, perché il rischio è essere risucchiato nella zona playout.
Certamente.
E quindi. Allora, vostri messaggi che erano fermi e poi andiamo in pubblicità, che è tardissimo, e abbiamo un altro ospite perché non ci facciamo mancare niente, stiamo cercando di capire che cosa succede nelle ultime posizioni e allora è normale che ci andiamo a fare i conti in casa degli altri. Torniamo a parlare appunto del cambio di proprietà, dice questo nostro amico. I debiti saranno molto meno perché ci sono forme come i concordati, eccetera, e penso che qualsiasi fornitore ha tutto l'interesse a trovare un accordo con una nuova seria proprietà che con questi. Ecco la prima voce in capitolo, caro amico, non sono tanti fornitori esterni, ma quanto i dipendenti interni. La prima voce in questo bilancio, che quindi non rientrerebbe in un eventuale concordato, sono proprio i giocatori e i veri dipendenti. C'è da dire che, da nostre informazioni, nell'ultima settimana alcuni fornitori locali sono stati liquidati, cioè sono stati pagati, non di tutta la cifra, ma dalla società sono usciti dei piccoli, come possiamo dire, dei frazionamenti in ogni caso su dipendenti, ex dipendenti e su quindi mensilità di stipendio in questo caso e su fornitori, come un esempio anche un qualcosa è stato dato finalmente anche alla Croce Gialla. Cioè alcuni movimenti ci sono stati, non sono stati pagate grosse cifre, non sono stati pagati appunto gli stipendi dei giocatori, questi che sapete benissimo, gennaio e febbraio, non ne sono stati pagati gli F24, però con quel poco di liquidità in casa Ancona l'amministratore delegato ha liquidato un po' di fornitori più piccoli. C'è da sperare che anche qualcosa, se non sappiamo se sia stato fatto, ma speriamo che sia stato fatto qualcosa, sia previsto anche per gli steward, perché il rischio che la prossima partita in casa con la San Benedettese sia un match a rischio, perché gli steward devono esserci tassativamente. Speriamo, insomma, che anche questo fronte sia stato toccato. Longarini è stato il migliore e lo hanno buttato fuori a pedate, dice questo nostro amico. Longarini che adesso dovrebbe sborsare da migliore circa 8 milioni, 9 milioni di euro al comune di Ancona.
Già hanno fatto un piano di reinvestimento di quei soldi.
Resusciteremo anche il Padova, dice quest'altro amico.
Staremo a vedere.
San Giovanni mostra gli inganni, Marti 61. Poi non c'è 4 senza 5. Vediamo di controllare se ci saranno flussi anomali per la partita Padova-Ancona, che puntano sulla vittoria dell'Ancona, dice Gianni Red Bull. Speriamo però, Gianni, che se ci sono flussi anomali, di saperlo in tempo, così...
Flussi anomali al momento, sai che io guardo sempre.
Ci facciamo anche noi un gruzzolo, no?
Però ho notato che, se non erro, ieri l'X pagava 4, oggi pagava 3. Però ci può anche stare, Il 2 questa volta non paga così alto, siamo intorno ai 7, quindi anche dalle agenzie di scommesse questa volta è un po' più abbordabile, si può dire.
Non c'è il 17%?
No, siamo sopra la quotazione 10, quindi già il fatto che sei intorno ai 6-7 è un po' più abbordabile, nonostante sei ultima in classifica.
Dorico, e poi andiamo in pubblicità e poi andiamo a collegarci con l'ultimo ospite. Ragazzi, propongo sosteniamo Schiavoni, se no st'altro anno cosa famo? Andiamo a vedere la pallamano per far contento Guidotti? Anche quella è una società da seguire, perché va benino anche la palla a mano. Cioè tutti gli altri, insomma, in questo momento stanno andando benino. Calcio 5 l'abbiamo appena sentito, la Mosconi, cioè l'handball ancora sta andando benino anche là. Ce n'è una sola che, visto che adesso non ci sono più le infiltrazioni perché il comune ha fatto quel lavoro, non possiamo dire fa acqua da tutte le parti, però una ce n'è. Pubblicità.
Punto Bianco Rosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci di nuovo assieme per l'ultima parte, questa volta davvero, che è l'ultima parte del nostro programma, sempre a vostra disposizione, il 334 35 20 488. Vediamo gli ultimi messaggi, intanto stiamo tentando a vedere se riusciamo a collegarci con il nostro ultimo ospite, Barti, che dice, a proposito, sì, prima è stato tirato in ballo Longarini, quello che per la prima volta ha portato la squadra in A, la squadra l'ha fatta con i soldi suoi o del piano di ricostruzione, si domanda in maniera maliziosa a Barti 61. Beh, che dire, e intanto noi stiamo tentando, informo che stiamo tentando di collegarci con il nostro ultimo ospite, avremmo voluto anche recuperare un commento su un'altra partita che stiamo seguendo con voi. Un'altra partita in programma, in
allora,
calendario.
Intanto Stefano, do proprio due cose rapide, vai, vai. Rapide che riguardano proprio, che ci arrivano le notizie, grazie a Daniele Titarelli, dal campo d'allenamento dell'Ancona, che vede rientrare e recuperato Falou Samb. Era tempo, sì, che non si vedeva, è ritornato, davvero, anche lui dopo essersi curato alla casa madre, ovvero al Genoa, è ritornato ad Ancona, dovrebbe aver recuperato, eppure Vitiello ha ripreso a correre. Queste sono insomma le due notizie di giornata, quindi due recuperi, soprattutto in questo momento quello di Samb, che dopo tanto tempo, visto che è da gennaio che non lo vedevamo più ad Ancona, si è rifatto vivo e chissà che magari sarà tra i convocati della partita di lunedì di Padova. E poi appunto, come dicevamo, anche Vitiello è ritornato perlomeno a correre, la vedo dura che sarà a disposizione della partita di lunedì, però è ritornato sicuramente intanto a disposizione di Mister Le Patre per allenarsi. Credo che ci siamo. Siamo con il nostro ultimo ospite, ci correghiamo con Modena e con Roberto Panini
Riccardo Panini
di Radio Bruno Modena. Buonasera Riccardo.
Buonasera a tutti, ciao.
Ciao, allora, un Modena che si appresta ad affrontare questa gara con il Fano, una gara, uno scontro diretto che potrebbe magari mettere una bella pietra su una tranquillità in anticipo, possiamo dire, per il Modena.
Ma diciamo sì, che il Modena con queste due vittorie ha fatto un bel passo deciso verso la salvezza, chiaramente evitando il passaggio dei play-out. È legato a filo doppio il destino del Modena al risultato del Teramo, e il Modena giocherà sapendo già cosa il Teramo avrà fatto nel corso del pomeriggio, e chiaramente però è uno scontro diretto, e come è giusto che sia, Capuano l'ha sottolineato a più riprese con grande forza, Modena deve andare a Fano per cercare la vittoria, per cercare il risultato pieno, come peraltro è sempre stato negli ultimi due mesi e mezzo, in particolare sotto la guida di questo allenatore. Quindi è chiaro che il Modena ormai, contrariamente a quello che poteva sembrare fino a qualche mese fa, è padrone del proprio destino ed è chiaramente in una posizione importante per mettersi al sicuro e agguantare questa benedetta salvezza.
Ecco, un Modena che da quella partita, da quello scontro diretto proprio contro l'Ancona, da quella vittoria ha cambiato poi l'inerzia del campionato.
Sì, diciamo che Capuano, pur con i limiti che ha questa rosa, e sono limiti che sono rimasti e che nel mercato di gennaio sono stati solo parzialmente limitati e non corretti, mi riferisco in particolare all'arrivo di Diop, che ha portato in dote 6 gol e tra l'altro tutti decisivi e tutti frutto anche di punti, quindi gol importanti, però di certo il problema cronico del gol al Modena è rimasto ed è una realtà. Però certamente questo allenatore ha dato una spinta decisa a questa squadra dal punto di vista caratteriale, ha sicuramente dato soprattutto, e questo è un fatto importante, proprio facendo riferimento anche alla partita con l'Ancona, ha dato una identità chiara, ha scelto un gruppo di giocatori ridotto, ha puntato su quello, un assetto tattico consolidato e che solo e rarissimamente ha cambiato, e solo tra l'altro in corso, quindi mai iniziando la partita, e quindi è chiaro che questo ha permesso alla squadra di trovare le misure, di trovare le linee di passaggio, trovare una propria collocazione in campo molto chiara, e questo è stato d'aiuto anche per superare dei limiti, come dicevo prima, strutturali, che quelli sono rimasti, e del resto la classifica è lì a testimoniarlo.
Tu parlavi in precedenza di Diop, che sicuramente con il suo arrivo a gennaio ha dato quello che ci si poteva aspettare da un giocatore come lui, un Diop che tra l'altro oggi nella partitella infrasettimanale contro l'Athletic Città dei Ragazzi è stato anche protagonista, anche lui con un gol, oltre al gol appunto di Oliveira, che hanno portato a casa, diciamo, questa partitella per 2-0. Che Modena è stato?
Beh, Diop è sicuramente un giocatore che non aiuta tanto la squadra, e questo va detto, perché con i piedi palla a terra non è un giocatore che ha quelle caratteristiche, quindi quando la squadra è un po' in sofferenza, in difficoltà, è un giocatore che fa fatica ad aiutare il gioco e a far salire la squadra, a darle un po' di respiro. È al contrario invece un giocatore che soprattutto di testa si è dimostrato micidiale in palle vaganti, in situazioni di gioco, in area di rigore, dove è necessario il guizzo. Ecco, questo giocatore ce l'ha, e quindi è da lì che è riuscito a tirare fuori dal cilindro questi 6 gol, e sono, come detto, stati tutti gol pesanti, e soprattutto in una penuria, in un contesto in cui Modena assolutamente non riusciva a trovare la via della rete, è stato un po' uno sbocco naturale. Chiaramente anche l'innesto anche di altri giocatori, mi riferisco in particolare a Remedi, che in questa fase del torneo, da 2 mesi a questa parte, è notevolmente cresciuto, è diventato un giocatore insostituibile in mezzo al campo, e anche, per dire, Nolè, che è a corrente alternata, molto discontinuo, però è un giocatore chiaramente che ha qualità e che soprattutto conosce a menadito la categoria, e comunque sia un giocatore che si è sacrificato anche in una posizione spesso non proprio sua ideale, però è chiaro che ha portato quel pizzico di sostanza in più che al gruppo mancava. Modena fondamentalmente punta su una solidità difensiva che con questo schema 3 ha trovato, e quindi di conseguenza da lì credo sia venuto fuori piano piano il risultato che adesso il Modena deve assolutamente mettere in cassaforte, perché là lì ha un passo, anche se, come dicevamo, il calendario riserva alla squadra di Capuano 2 scontri diretti, quello con il Fano e poi quello successivo in casa con il Mantova.
Sì, effettivamente, come tu dicevi, Riccardo, questa è una squadra, lo dicevamo anche in precedenza con il collega di Fano, molto equilibrata, sia nei gol che fa, ma anche nei gol che subisce, perché è vero, come tu dicevi, non è una squadra che segna tantissimo, perché ha segnato, sì e no, 27 gol nel corso di questa stagione, però ha anche subito molto poco. E come tu dicevi, ha trovato un certo equilibrio con l'arrivo di Eziolino Capuano, anche di dietro.
È una squadra che segna pochissimo, sì. Questo è un dato di fatto, però effettivamente è una squadra che ha una solidità difensiva adesso di una certa importanza, perché chiaramente con questa linea 3 formata da Ambrosini, Milesi e Fautario, di fatto il Modena ha trovato una sua dimensione difensiva, sostenuta poi anche tra l'altro dal lavoro che fa il centrocampo, che di fatto si può permettere, tra virgolette, di avere una mezzala come Schiavi, che dal punto di vista della fase di non possesso è un giocatore che adesso sta cominciando un po' a capire, ma non è certamente nelle sue corde, perché è un giocatore prettamente offensivo, però è comunque sia, avendo Giorico e Remedi in queste condizioni, è chiaro che il castello tattico sta in piedi a meraviglia. Quindi ecco che poi soprattutto ovviamente i due esterni, perché in uno schema del genere le corsie laterali sono fondamentali, e se da un lato c'è Popescu, che è un giocatore assolutamente fuori categoria, nel senso che almeno quella superiore, se non addirittura, forse addirittura la Serie A, è un giocatore che è assolutamente in grado di affrontarle, e Capuano ha avuto questo grande merito, proprio quello di recuperare Popescu, che era in condizioni generali disastrose quando lui è arrivato, assolutamente impresentabile anche dal punto di vista fisico. Ma ad esempio adesso, in questa fase finale della stagione, c'è un Calapai sulla corsia di destra strabordante, cosa che non accadeva a Modena dai tempi di Novellino e dei playoff in Serie B, dove peraltro Calapai in quella squadra faceva la riserva, e quindi di conseguenza ecco che si spiega il motivo per cui c'è stata questa brusca accelerazione che ha permesso alla squadra gialloblu di fare un salto in avanti nella griglia per evitare i play-out e arrivare appunto alla salvezza.
Ecco, passando dal campo, ti chiedo l'ultima cosa prima di chiudere, com'è la situazione tra i tifosi e la proprietà, e quando parlo di proprietà mi riferisco alla situazione di quello che è appunto il padrone, ovvero Caliendo.
Ma allargherei la tua domanda e direi la situazione tra la proprietà e la città, perché la situazione è drammatica, nel senso che i tifosi ovviamente hanno tagliato tutti i ponti nei confronti di Caliendo e ogni partita la contestazione si sente a gran voce e le parole sono pesanti nei confronti di questa proprietà. Il problema è che Caliendo ha dei grossi problemi anche con l'amministrazione comunale, perché come voi ben sapete il Modena ha in carico un mutuo per il pagamento della ristrutturazione dello stadio Braglia, ed è un mutuo che ha lasciato in dote Amadei ai tempi della Serie A, finché la squadra si è mantenuta in Serie B era un mutuo sostenibile e aveva una sua logica. Chiaramente adesso che la squadra è retrocessa e quindi le sostanze e i contributi sono notevolmente calati, Caliendo ha dei grossi problemi perché è già in ritardo di due rate di questo mutuo e tra l'altro proprio oggi era stato fissato dal comune un ultimatum per il pagamento delle rate arretrate, si parla di due rate per un totale di 220.000 euro che Caliendo non ha saldato, e quindi adesso si dovrà capire cosa accadrà, anche perché le rate sono garantite con il credito sportivo, ma chiaramente nel momento in cui il credito sportivo attinge dalla fideiussione che copre le rate non pagate, il comune si deve rivalere sul Modena Calcio, quindi ci potrebbe anche essere un clamoroso sfratto tra virgolette della società dallo stadio Braglia, e questo non fa altro che rendere ancora più complicato il rapporto in generale con tutta la città. E penso che Caliendo a gennaio si sia reso conto anche degli errori enormi commessi in fase iniziale di costruzione di questa squadra, affidandola a Pavan, ma soprattutto non mettendo poi in condizione Pavan di avere una squadra di una certa sostanza, e la china era quella chiaramente di finire, se andava bene, ai play-out, ma si poteva addirittura pensare a qualcosa di peggio. Ha dovuto correre il pari a gennaio e fortunatamente col cambio in panchina e i ritocchi fatti al mercato, dal punto di vista squisitamente dei risultati della classifica, le cose sono, come detto, migliorate. Il problema però rimane, è un problema pesante, perché chiaramente Caliendo si trova un po' tutti contro in questa situazione, in questo contesto, ed è un grossissimo punto interrogativo su quello che è il futuro del Modena Calcio.
A proposito di futuro, visto tutti questi problemi che ruotano attorno alla figura di Antonio Caliendo, ci potrebbe essere la possibilità eventuale in estate di un cambio diciamo al timone della dirigenza?
Ma guarda, è un discorso ormai che dura da parecchio tempo, questo dell'eventuale cambio alla guida del club. Caliendo ha saldato gli stipendi arretrati e quindi da questo punto di vista è in pari, non lo è, come detto, per quello che riguarda le rate del mutuo dello stadio, e tra l'altro, come dicevo, hanno scatenato uno scontro frontale tra Caliendo stesso e l'amministrazione comunale. È chiaro che Caliendo ha avuto alcuni abboccamenti nei mesi scorsi, ci sono stati interessamenti più o meno velati, ma Caliendo ha sempre avuto, così almeno è quello che si dice, pretese di una certa importanza sulla cessione della società, che di conseguenza hanno fatto scappare coloro che si erano magari avvicinati chiedendo informazioni. L'avvicendamento in questo momento francamente lo vedo molto complicato, perché Caliendo nella testa vuole rientrare di quanto lui ha speso per il Modena e sta spendendo, e quindi di conseguenza chiede cifre che obiettivamente non sono considerate pari a quello che è effettivamente il valore della squadra, e quindi di conseguenza su queste basi penso che qualsiasi trattativa sia destinata ad arenarsi. Però ad esempio, tanto per fare un nome, da molto tempo si vocifera di Bonaccini, che è l'attuale proprietario del Carpi, che è sempre alla finestra, o altri imprenditori che possono essere interessati, ma io penso che siano in realtà solamente voci fondate, ma legate molto probabilmente a quello che potrà essere il destino futuro del club. Non penso a una trattativa diretta e non penso che possa esserci una conclusione fortunata, felice in questo momento alle condizioni che Caliendo chiede in un contesto generale come questo. Penso proprio che al momento almeno non ci siano all'orizzonte delle alternative all'attuale proprietà.
Molto bene Riccardo, grazie mille per il tuo intervento, abbiamo fatto così un excursus a 360 gradi tra squadra e anche società, al piacere di riaverti nostro ospite.
Piacere mio, ringrazio tutti, in particolare Paolo, e a risentirci a presto.
Ciao Riccardo, ringraziamo Riccardo Panini di Radio Bruno Modena, era il nostro ultimo ospite di serata, così abbiamo sentito anche quelle che appunto sono le situazioni.
Sì, bisogna controllare quello che succede attorno a noi, perché finché la matematica non ci condanna definitivamente, ma poi non è detto che anche in quel momento non convenga controllare sempre cosa succede a noi, perché ci sono questi movimenti che potrebbero poi arrivare. Certo, se siamo ultimi ci facciamo poco, soprattutto se la distanza dalla penultima alla quintultima superiore a 8. Ricordatevi sempre questo conteggio, mentre vi ricordo, l'abbiamo lanciato già ieri, che il club Noi Biancorossi organizza per sabato 6 maggio alle ore 20:30 al circolo Walter Germontari in via Colle Verdi 2 ad Ancona un torneo di burraco. Premi e cotillon ricchissimi, si parte con il primo premio che prevede due weekend per due persone offerto dalla Criluma Viaggi, poi vabbè ci sono cene per due persone al Agriturismo Le Terre di Maluc, sempre ingresso per due persone al Centro Benessere delle Terre di Maluc, occhiali offerti dall'Ottica Leonardo, smart box peccati di gola offerte dalla Criluma, poi sciampi pieghe offerte dalla parrucchiera Amoa, pizza e birra, vabbè, soliti tantissimi premi, salumi offerti dalla macelleria Taccalite, torta pasticceria Maurizio, piante dal giardino segreto, custodie da viaggio della Beauty Fashion, insomma, qualità e amore che offre dei buoni acquisto sulla carne, insomma, tanti premi. L'evento è organizzato per dare un contributo al progetto per l'acquisizione dei marchi utilizzati dall'Ancona 1905 perché possano essere donati al Comune di Ancona in quanto patrimonio di tutti i tifosi della città. La quota di partecipazione è di soli 10 euro a persona con un buffet offerto proprio dal club Noi Biancorosse. Quindi vi aspettiamo numerosi e numerose a questa iniziativa Salviamo i Marchi dell'Ancona, realizzata appunto dal club Noi Biancorosse, torneo di burraco, sabato 6 maggio, ore 20:30.
Bene, abbiamo detto tutto Stefano, abbiamo fatto un bel...
Abbiamo sparato quasi tutte le cartucce che avevamo in programma in questa giornata, ieri vabbè... Che ci vogliamo dire? Quella di ieri era stata una situazione ancora forse più bella, perché al telefono abbiamo avuto proprio la famiglia Schiavoni al completo. È arrivata un'email, però è lunghissima, adesso non la leggiamo, di Stefano da Torino. Stefano Beccacece, ok, è lunghissima. Stefano, domani la andiamo a recuperare. Ok, vediamo quello che succederà. Altre cose non ce ne sono, siamo in chiusura perché è tardissimo. Vediamo appuntamento domani alle 18:30 con la nuova puntata di Punto Biancorosso, l'ultima puntata settimanale. Presenteremo il match di lunedì. Vi ricordo, a proposito del match di lunedì, Padova-Ancona, lunedì 24 aprile, ore 20:30. Se siete interessati, la possibilità di acquisto dei tagliandi è presso ticketone.it, ma per il settore ospiti, prevendita come sempre in tutta Italia ticketone, Curva Nord ospiti 7 euro più diritto di prevendita. Per coloro che decidessero all'ultimo istante di seguire la squadra, ci sarà la possibilità comunque di acquistare il tagliando direttamente al botteghino dello stadio, che aprirà alle 19:30. In questo caso il prezzo però sarà doppio. Il settore ospiti Curva Nord prevede un biglietto di ingresso di 15 euro, quindi 7 euro più diritto di prevendita in prevendita, e acquistato invece direttamente lunedì sera 15 euro. Quindi queste sono le notizie relative anche alla trasferta.
Bene, bene, molto bene. Abbiamo detto tutto e l'appuntamento, come hai detto anche tu, Stefano, è rinnovata domani, ore 18.30, con l'ultimo appuntamento della settimana con Punto Biancorosso, quando sarà con noi anche Ferdinando Vicini. E posto.
A posto, a domani. Posto così. Se avete perso qualcosa, 13.10 la replica, esatto, oppure sul nostro sito. Ciao a tutti.
A domani.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18.30. Ancora!